Torniamo a parlare di gentrification, compagno di Reggio Emilia, Gian Maria Valenti, quale sta concludendo una ricerca su gentrification e le strategie di ricostruzione di fronte a grandi disastri ambientali, in maniera particolare con un occhio sulla città dell'Aquila, colpita nel 2009 da un disastroso terremoto e trattata come territorio di occupazione e di speculazione da parte dello Stato italiano. Ma rispetto al passato, qualche cosa sta cambiando. Non ci troviamo più di fronte alla solita speculazione, alla solita economia del disastro che vede arrivare come mosconi gli esponenti dell'economia legale ed illegale che spesso si annidano all'interno delle imprese che si occupano di costruzione, di ricostruzione, insomma tutto quello che ha a che fare col cemento e con il tondino. Ma siamo di fronte a delle vere e proprie strategie nuove che mirano a cambiare il tessuto delle città proprio perché le nostre città stanno cambiando di funzione e non hanno più al centro quello che era l'universo della vecchia città industriale e fordista, ma invece si caratterizzano per la loro capacità di essere luogo di attrazione per i grandi capitali finanziari e per i grandi eventi. Per le città più piccole, ovviamente, si tratta di inserirsi in questo meccanismo. Buongiorno, Gian Maria. Io ho
Buongiorno.
provato in maniera un po' povera a buttare lì alcuni degli elementi che peraltro ho tratto dalla stessa tua ricerca. Vogliamo provare ad inquadrare questo tema avendo un occhio sull'Aquila, ma anche un occhio sulle vicende che stanno un po' attraversando a livello mondiale questo tipo di strategie politiche per quello che riguarda le nostre città.
Cambio di funzioni dei centri urbani è stato accompagnato dalla necessità per il livello, diciamo, governativo, per chi governa sia lo Stato che le singole città e che i territori, di un cambio anche di cittadinanza. Perché il tipo di cittadinanza della popolare, insomma, che la vecchia città industriale non va più bene. Serve per avere una posizione buona nei flussi finanziari, turistici, globali, serve una cittadinanza composta soprattutto da due strati, soprattutto. Il primo è quello dei professionisti di alto livello, dai creativi, dagli specialisti dei servizi alle aziende, soprattutto. E poi serve ovviamente lo strato di bassa manovalanza e dei servizi alla persona a questi personaggi qua che dicevamo prima. Quindi non serve più uno strato, diciamo, di classe media o comunque anche soltanto di operai specializzati. Serve questa nuova cittadinanza. Il fatto è che per attirare soprattutto il primo strato di cittadinanza di cui parlavamo, cioè la classe, diciamo, dei creativi, l'upper class, serve che le città siano appunto attrattive. Quindi devono procedere di pari passo il cambio delle città con il cambio della cittadinanza. Ora, la gentrification di cui si parlava è un fenomeno che viene abbastanza da lontano. Però, diciamo, nei primi tempi era un fatto di iniziativa privata, cioè erano proprietari o di isolati o di singoli edifici, così che li ristrutturavano per renderli più appetibili e per farci più soldi. Adesso non è più così. Adesso la gentrification a livello mondiale è pilotata. È una strategia precisa, proprio all'interno delle politiche urbane c'è ovviamente una quasi assoluta aderenza al modello neoliberale che propone la gentrification come strategia. E quindi ci sono anche dei momenti in cui questa strategia deve venire, deve venire, scusa, deve essere perfezionata e quindi deve essere sperimentata. Io ho scelto di vedere come questi esperimenti di applicazione di politiche urbane neoliberali vengono fatte in una città come L'Aquila. La città dell'Aquila è stata colpita, appunto, come sappiamo, dal terremoto, e questo ne ha fatto, a mio modo di vedere, un terreno privilegiato per esperimenti di ingegneria sociale e di applicazione di politiche neoliberali che altrimenti difficilmente sarebbero potute essere applicate, insomma, in questo modo e con una tale virulenza, perché all'Aquila sono state messe in campo delle azioni veramente, veramente pesanti. Per avere una pietra di paragone si può guardare la New Orleans del dopo uragano Katrina, ma altri paragoni non possono essere fatti, perché veramente all'Aquila sono state messe in campo delle cose, dei sistemi talmente coercitivi e talmente liberali che uno fa fatica a credere di essere, insomma, nel cuore dell'Europa.
Ecco, quando quello che accadde a New Orleans, lo vogliamo ricordare a chi ci ascolta, fu essenzialmente, da un lato, una gestione criminale del territorio che portò ad una tragedia perfettamente evitabile, ossia l'allagamento completo della parte centrale della città, ma immediatamente dopo vi fu una criminalizzazione delle vittime e una militarizzazione del territorio e una deportazione di parte degli abitanti, di parte significativa di parte degli abitanti originali, quelli meno interessanti, quelli più poveri, quelli più neri, visto che stiamo parlando degli Stati Uniti. Ecco, invece all'Aquila che cosa è accaduto esattamente? Perché tutti quanti abbiamo avuto sotto gli occhi le immagini dell'immediatezza del doppio terremoto, dei campi, della militarizzazione dei campi, il dolore della gente che si ritrovava in questi campi prigione nei quali bisognava esibire la carta d'identità per farci entrare l'amico, il parente, il cugino, il volontario venuto da fuori per dare una mano, ma che poteva essere una presenza ostile, soprattutto se i piani erano quelli che erano. E ancora oggi abbiamo un centro storico, uno tra i più belli d'Italia, nemmeno transennato. Come mi disse qualche tempo fa un compagno di Napoli, disse: a Napoli siamo a Napoli, ma quando ci fu il terremoto almeno le case le hanno puntellate in maniera che non crollassero. Qui forse all'Aquila sperano che venga tutto giù.
Una gestione dell'immediato che è servita per evitare, appunto, che ci fossero poi fenomeni di auto-organizzazione dei cittadini che potessero rispondere in modo organico, appunto, come cittadinanza a quello che hanno fatto dopo. Quello che hanno fatto dopo è stato semplicemente rendere il centro storico dell'Aquila, come dicevi tu, praticamente una Pompei, credo, del terzo millennio, perché ancora oggi la maggior parte degli edifici non sono agibili, alcuni li stanno ristrutturando, ma sono ancora la maggior parte del centro storico. Io stavo guardando degli studi di architetti che si occupano di questa cosa, che sono andati a verificare anno dopo anno l'avanzamento dei lavori, e praticamente i lavori avanzano in modo lentissimo, è una cosa veramente incredibile. E nel frattempo le persone, quelli che abitavano negli edifici danneggiati, insomma nelle case più danneggiate, sono stati spostati, frammentati. Come corpo civico non esistono più, come cittadinanza non esistono più, esistono tanti nuclei familiari nelle cosiddette New Town, quelle costruite dal magnifico commissario plenipotenziario Guido Bertolaso,
quello più volte finito nel mirino della magistratura per le operazioni di mangia effettuate volta che è intervenuto, ovviamente, ricordiamolo.
Sì, questo che sia, cioè, la speculazione, la speculazione economica, la speculazione edilizia non entrano o entrano marginalmente, insomma, nel mio nel mio campo di studio, perché sono talmente evidenti che non c'è neanche bisogno di studiarci sopra, ci sono. Però l'aspetto secondo me più interessante è che a parte che queste new town stanno già sgretolandosi, diversi insediamenti, alcuni anche molto lontani, sono almeno 18, sono appunto, dicevo, lontani dal centro storico. Adesso sto cercando di utilizzando una tecnica di analisi cartografica, di vedere quant'è l'entità della dispersione, perché appunto queste persone che prima abitavano in poche centinaia di metri adesso si sono trovate disperse in insediamenti che sono molto, molto lontani l'uno dall'altro, sono molto molto lontani dal centro storico, che tra l'altro è chiuso se non per alcune attività, e queste persone dovranno restare lì quanto? Ora, dovranno restare lì non si sa quanto, e questo un altro degli aspetti: sono lontani e non si sa quando potranno tornare, perché questi insediamenti del progetto Case, quindi le New Town, non sono state definite permanenti, sono state definite come durevoli. Cioè, le parole sono importanti, come tu ben sai, come la neolingua del potere, perché questi, se fossero temporanei, sanno che vabbè, un anno o due, e va. Se fossero permanenti, uno si organizza, si mette in testa: qui ci dovrò abitare per sempre, perché oramai so che non riuscirò mai più a tornare nella mia casa, e agisce di conseguenza. Invece così sono in un limbo che non sanno dove li porterà, non sanno quando finirà.
Ma scusa se mi interrompo, ma queste new town, sì, sono costituite da edifici, muratura, o siamo,
sì,
ancora...
sono le cosiddette, c'è un acronimo che si chiama CASE, praticamente complessi antisismici ecocompatibili, una cosa del genere, e sono praticamente, sono edifici, non sono i moduli, diciamo, di legno prefabbricati, quelli li hanno usati nelle prime fasi, non si sa quanto dovrebbero durare.
Ecco, io qui ho le cifre che tu hai fornito: ci sono 13.408 persone che vivono in un totale di 185 di queste case, e le quali sono sparse, come dicevi prima, in 18 luoghi diversi, ben lontani dal centro storico della città, ben lontani dal luogo di appartenenza. In alcuni casi, vedo qua, ci sono 4 di queste case in un paese solo, quindi la gente è estremamente dispersa. Ecco, ma questa dispersione è frutto anche questa della strategia di allontanare definitivamente dal proprio territorio gli abitanti originari per voler reimmaginare in altro modo quel territorio, o sbaglio?
Io credo proprio di sì, e questa è l'idea che voglio dimostrare, che praticamente questa dispersione sia una strategia precisa che appunto mira a frammentare quella che prima era una cittadinanza, era un corpo civico, era una cittadinanza. Ora sono abitanti di 18 new town, il numero di abitanti, di 13.400 abitanti, era alla data del censimento 2011. Che siano 13.000 o che siano 11.000, comunque quello che è rilevante è che sono stati espulsi, e uno dice vabbè, sono stati insediati perché le loro abitazioni non erano più in condizioni, insomma, di vivibilità. Però ormai sono passati 5 anni e ormai siamo nel 2014, io credo che se ci fosse stata la volontà avrebbero già rimesso a posto le loro case, invece questi abitano ancora qui. Ora veniamo noi al motivo per cui insomma questi devono restare non si sa quanto nel New Town. Se a parte ovviamente le speculazioni edilizie, che quelli abbiamo detto che oramai sono assodate, ma c'è un documento che è stato redatto dalla Università di Groningen, università olandese abbastanza prestigiosa, su richiesta dell'Ocse, si spiega le linee guida della ricostruzione dell'Aquila. È una cosa che, andandola a leggere attentamente, proprio dice tutto. Si intitola questo documento: rendere le regioni più forti in seguito a un disastro naturale, Abruzzo verso il 2030 sulle ali dell'Aquila, ed è stato redatto a marzo del 2012. Ci sono 6 priorità, che le chiamano, no? Sulle quali dovrebbero essere basate le strategie di sviluppo dell'Aquila. Io te le leggerei, anche quello che c'è e soprattutto quello che non c'è. Allora, primo punto c'è: incoraggiare l'accountability e la partecipazione al processo decisionale. Ovviamente non dicono di chi, non certo dei cittadini, ma di soggetti.
Ti fermo
forti,
perché io non so l'inglese. Cosa vuol dire accountability?
Vuol dire praticamente che ci deve essere un sistema di diciamo di governance trasparente. Praticamente chi ricostruisce deve render conto, ma deve render conto a quali soggetti? E questo è il punto. I soggetti a cui si rivolge questo documento non sono i cittadini, perché io tra l'altro ho letto, ho un po' cercato quante volte i cittadini sono nominati, ma sono nominati 14 volte su un documento di 11.400 parole, e quindi non si rivolge ai cittadini. Le aziende sono nominate 41 volte, per esempio.
Tra l'altro noto che questo documento, che è redatto dall'Oxet e da questa università olandese, è stato una sorta di propedeutica, no? Di issue paper propedeutico ad un meeting organizzato congiuntamente dal governo italiano, dalla Confindustria e da CGL, CISL e UIL.
Sì.
Quindi, come dire, siamo di fronte a soggetti tutti quanti che si considerano essi stessi rappresentanti delle istanze della gente, sono loro, voglio dire, coloro a cui bisognerà rendere conto, no, per il processo decisionale, non
sì,
certamente la gente.
Probabilmente sì, si considerano, comunque si vendono come tali. Non ci sono, intanto, non c'è la volontà di considerare appunto i cittadini, ma forse anche perché, date le azioni del governo e così, non ci sono più i cittadini. I cittadini sono fuori, non sono più lì.
Certamente, non sono più in condizione di decidere. Vediamo assieme gli altri punti.
Gli altri punti sono creare capacità, infrastrutture e istituzioni per migliorare la prevenzione del rischio e mitigare gli effetti di disastri naturali, e questo è già avvenuto, disastro naturale, comunque questo è abbastanza vago. Sviluppare un brand della regione Abruzzo e della città dell'Aquila, ecco, questa è una delle cose. Migliorare le reti, le competenze e la consapevolezza delle imprese e rafforzare i collegamenti tra università, istituti di ricerca e mondo imprenditoriale. Poi liberare il potenziale delle risorse naturali e sostenibili, questo vuol dire ovviamente liberare il potenziale, vuol dire sfruttarle all'osso. E poi alla fine il sesto punto è chiarire i valori del patrimonio culturale e artistico da conservare nella ristrutturazione strategica della città dell'Aquila e differenziarli esplicitamente dai cambiamenti che occorrerà attuare nell'ambito del piano di ricostruzione del capoluogo. E io direi che qui c'è un po', in questo sesto punto c'è diciamo il succo. Praticamente leggendo anche tutto il resto, insomma, del documento, noi capiamo che vogliono separare, diciamo, la ricostruzione della parte, diciamo, più artistica e storica da quella delle case, delle persone. Quindi quello che va conservato è soltanto l'aspetto artistico storico.
Quindi sostanzialmente individueranno alcuni monumenti che non è assolutamente, esatto, possibile lasciare andare giù, e quelli magari li rifaranno più belli di prima, ma il tessuto della città dell'Aquila, che ricordiamolo a chi non l'avesse mai visitato, una gran bella città medievale con un reticolo di stradine, con una vivibilità insita a misura d'uomo, di donna, di bambino, che non ha nulla a che fare col valore artistico intrinseco, ha a che fare con una città che serve ai propri abitanti, e tutto questo invece non è considerato da preservare, anzi dicono differenziare esplicitamente dai cambiamenti che occorrerà attuare. E questo di fronte ad una politica che già ha realizzato la New Town, che ha già realizzato i case di cui parlavamo prima, questo è un convegno del 2012, quindi già anche questo a diversi anni dal sisma, la dice lunga. Tu parli di un carattere business oriented, ossia questo è il nocciolo politico della scelta che verrà effettuata, anzi che è già stata effettuata.
Quello che vogliono fare è di rendere questo centro storico un monumento e non più una città viva, ma sta per i cittadini. Che riescano a farlo e in che misura, questo è un altro discorso. Io spero che tutte le persone che stanno dando da fare anche in questo momento all'Aquila, tutti i cittadini organizzati che si oppongono a questo sistema, spero che abbiano successo, però quello che voglio vedere io è un pochino il lato oscuro, insomma, della faccenda, e voglio vedere come e con quali motivazioni il potere agisce in questi casi. E il fatto che questo qui dell'Aquila sia stato un laboratorio, secondo me è abbastanza evidente, cioè qui si sono trovati per le mani una situazione, diciamo, ideale per applicare tutte le politiche che volevano, per fare quello praticamente che volevano, perché si trovano di fronte a una cittadinanza, a delle persone ovviamente terrorizzate, a delle persone che avevano perso tutto, la casa, insomma, amici, parenti, insomma, hanno avuto delle vittime. E questi li hanno scientemente prima frammentati nei campi, poi li hanno frammentati nei New Town, e li hanno messi in condizioni di non riuscire più a proporre, ad essere propositivi, ad essere attivi. Li hanno questo ovviamente non è stato diciamo un successo totale, perché qualcuno ovviamente si è mosso anche per contrastarlo, però comunque il disegno era quello, e il disegno è quello di vedere come operare con logica emergenziale, secondo me, per poter esportarlo questo modello su emergenze, stavolta però create ad arte, perché questa è un'emergenza avvenuta a seguito di un evento naturale, di un sisma, quindi non che non è replicabile, però le emergenze si possono creare ad arte, e quando si opera con logica emergenziale, dopo si può fare ingoiare a una popolazione trattata in quel modo molte cose. Io penso per esempio a, non lo so, un sito di stoccaggio di scorie nucleari, cioè alla militarizzazione delle discariche in campagna, cioè io penso all'esportazione di questo modello in situazioni in cui l'emergenza dopo viene creata dal potere. È questo che mi fa veramente paura, perché questa, uno può dire, bene, è stata una cosa tragica, però è stata una cosa tragica in seguito a un evento imprevedibile e irreplicabile, fondamentalmente, perché già per esempio il terremoto dell'Emilia Romagna è stato completamente diverso. In Emilia Romagna ha colpito tanti piccoli centri, paesini rurali, e nessuno si è fatto mettere nei campi della protezione civile, la gente dormiva dove? Dormiva dai parenti, dagli amici, nelle tende o nel parco cittadino di Modena per esempio, oppure c'erano roulotte e tende, diciamo, di fronte alle proprie case inagibili, quindi lì non ci sono riusciti a fare quello che hanno fatto all'Aquila, anche perché le persone erano già avvertite da quello che è successo all'Aquila.
Certo,
quindi,
per fortuna la maniera brutale con la quale sono stati trattati gli abitanti dell'Aquila in qualche modo aveva avuto una eco un po' dappertutto e le persone, come dire, sapevano come regolarsi, e poi forse era più difficile in tanti piccoli centri in cui esistono comunque relazioni dirette tra le persone,
infatti,
attuare una politica di deportazione di massa come è avvenuto nel caso dell'Aquila. E poi con operazioni spettacolari, la New Town, il G8 di Berlusconi,
sì,
sulle
quelle
macerie dell'Aquila e altre fanfaronate terrificanti sulla pelle della gente, ma anche e soprattutto quest'idea che oramai la gente sta cominciando ad acquisire, che laddove arriva la protezione civile arrivano i militari, che servono soprattutto a tenere sotto controllo le vittime, ed arrivano gli speculatori per realizzare qualche cosa che tu non desidereresti, al di là dei principi così pomposamente enunciati dagli studiosi della Rijksuniversiteit di Groningen. Ma detto questo, facendo un passo indietro, quindi i progetti che girano intorno all'Aquila, ma in generale intorno alla cosiddetta gentrification del secondo millennio, non sono più soltanto speculativi, non è più soltanto attendo che gli abitanti originari di questa zona vengano cacciati o spontaneamente si allontanino da questa zona per poter ristrutturare e vendere a più. È proprio un progetto più complessivo di ridefinizione del tessuto urbano per andare oltre, per fare qualche cosa di diverso. Ecco, la domanda che ti volevo fare, siccome tu più volte dici uno dei cuori di tutto questo sono i cosiddetti creativi, quelli che sono in grado di costruire l'immagine della città, quelli che sono in grado di dare forza al brand, e molto spesso i giovani creativi sono anche quelli, come dire, simpatici, di sinistra, che si vestono con i pantaloni all'indiana o comunque hanno una modalità relazionale partecipativa. Questi però sono anche i primi attori, i primi complici di questo tipo di progetto, in cui vediamo qui a Torino c'è un quartiere come quello di San Salvario dove è avvenuto proprio questo, no? Arrivano i giovani, arrivano gli studenti, arrivano i creativi, arrivano i locali, arriva la movida, si allontanano sempre di più verso altre periferie, altri luoghi, gli abitanti originali, quelli che invece fanno soltanto servizi a basso costo. Mi pare che sia questo un po' il quadro.
C'è anche da dire che in realtà i creativi, diciamo quelli che vengono corteggiati di più dal potere, dalle autorità cittadine, insomma, da chi promuove queste politiche, non sono i creativi, diciamo, quelli, come tu li chiami, con i pantaloni all'indiano, così, quelli, diciamo, sono i primi, sono pionieri, però dopo si spostano anche loro, perché dopo arrivano i creativi istituzionalizzati. C'è una bella critica alla teoria delle creative class di Florida, che viene detto che questa teoria è stata, quella della creative class, dicevo, è stata assunta acriticamente dalle autorità, insomma, dal potere, perché appunto era talmente tagliate, calzava talmente bene tutti i progetti urbani neoliberali che appunto era perfetta per dare una parvenza al di là dell'economia, che quelle sempre dicono ah sì, per ragioni economiche, no, si dava questa bella cosa, la classe creativa. Poi Florida tra l'altro mette nella classe creativa anche un sacco di personaggi che con le creatività che non sono artisti o creativi, ma sono comunque persone che esercitano professioni intellettuali. Pensiamo per esempio degli avvocati, a me non viene in mente niente di meno creativo di un avvocato, però lui ce li mette dentro, insomma. E in pratica questi creativi sono nell'immagine di questo studioso e nell'immagine che se ne sono fatti i segmenti decisionali in tutto l'Occidente globale, sono sempre l'upper class, fondamentalmente. i creativi, diciamo, di bassa lega, gli alternativi, sì, saranno pionieri, ma poi vengono sfruttati anche loro. Sono persone che non hanno redditi elevati, non sono quelli che vengono esposti nei musei, sono artisti magari, però anche sono artisti a basso reddito, quindi non vanno bene, non vanno già bene.
Ma una domanda, nelle nostre città, no? Dove tutto sommato esiste ancora un sottobosco clientelare, perché poi sì, parliamo sempre di neoliberismo, ma dobbiamo anche tener conto che il paese come l'Italia, il sottobosco clientelare di coloro che garantiscono consenso, voti a chiunque governi, è un pezzo importante. E allora magari, come dire, questo sottobosco di creativi di minore importanza, insomma, non le grandi star, non le archistar, non quelli che finiscono sulle copertine patinate dei giornali, appunto questi giovani, no, che costituiscono in qualche modo l'avanguardia, a volte poi restano anche a fare da cartina di tornasole, anche per evitare il conflitto, no? Per evitare che il conflitto deflagri, per evitare divengono in qualche modo complici involontari. E penso che questa, come dire, sia in qualche modo uno dei luoghi privilegiati dove attinge soprattutto il Partito Democratico. Questo a Torino è molto, molto evidente, molto chiaro, no? Sono belle le ciclofficine, sono belle i luoghi dove si fa teatro, di base, i giovani, il cinema, e però con poca spesa, come dire, si copre il territorio, no? Con poca spesa si garantiscono dei poli alternativi a quelli realmente autogestiti, luoghi occupati, centri sociali, eccetera.
Sì, come per esempio ci sono. Sono stato recentemente a città di Barcellona, dove i vecchi quartieri popolari sono stati gentrificati in modo massiccio. E, quello che è rimasto qualcosa, è rimasto quello che, insomma, io chiamo il multietnico da sport, diciamo, è quella patina, capito, esotica, che serve, funzionale al richiamo. Diciamo all'appeal turistico, ecco, del quartiere, ma il multietnico è vero, reale, non lo so, penso al Raval, penso comunque a tutta la città vecchia di Barcellona, per esempio, è stato spostato fuori della città, nel resto, nella grande periferia che la circonda, perché lì non c'è più. E quello che rimane è quello che hanno voluto farci rimanere, oppure quello che magari a prezzo di lotte anche molto pesanti è riuscito a conquistarsi il diritto di rimanere a casa propria. Però ecco, quello che rimane di solito è quello che hanno voluto farci rimanere. Quando c'è un'operazione tanto massiccia, è difficile che qualcuno riesca a saltarci fuori, insomma.
Insomma, il bagno turco per le signore che vogliono, come dire, smaltire un po' di ciccia, gestito magari da un pezzo della borghesia immigrata del paese, oppure in alternativa il locale, il ristorante, eccetera, dove indubbiamente, come dire, opera quel pezzo di borghesia immigrata, integrata e più che interessata a mantenere il proprio monopolio in una zona in cui fa comodo che anche i propri connazionali più poveri vengano allontanati, per dimostrare che, come sempre, la classe non è acqua.
No, infatti è sempre quello il discorso finale, che è una questione o di classe. Nel caso italiano, di cui parlavamo prima, dell'Aquila, non ci sono questioni razziali, diciamo, come in altre città, perché ci sono degli immigrati, ma comunque non ci sono percentuali esagerate come poteva essere appunto nella New Orleans, in cui la componente afroamericana era veramente in certi quartieri completamente dominanti, che sono appunto i quartieri in cui sono stati i danni peggiori e che sono stati praticamente dopo devastati dalle politiche neoliberali. Io direi che c'è un filo di continuità che lega le politiche urbane neoliberali a partire dagli Stati Uniti ad arrivare a Parigi, ad arrivare a Barcellona, ad arrivare anche nelle nostre grandi città, perché uno dice bene, sono grandi città, ci sono dinamiche simili in tutte le nazioni, no, anche nelle città più piccole, perché nei capoluoghi di provincia ci sono tutte le politiche urbane, ormai sono, e anche territoriali, anche di fuori della città, ma sono quasi sempre dettate secondo logiche esterne, cioè non per migliorare le condizioni delle persone che ci abitano, ma per inserire la città, il territorio in flussi internazionali, in circuiti internazionali. Basta pensare, per esempio, io sono di Reggio Emilia, hanno fatto la malora per avere la stazione mediopadana del TAV, a Parma hanno voluto l'autorità europea per la sicurezza alimentare, perché? Perché per dar lustro alla città e per inserirli in circuiti internazionali. Non è che ai cittadini di Parma o di Reggio Emilia questa cosa qua ci fa vivere meglio, però sono opportunità d'affari e sono opportunità perché appunto inseriscono la città in reti, in circuiti globali.
Insomma, le città che diventano nodi di una rete che nulla a che fare con le esigenze degli abitanti.
Esatto, le esigenze degli abitanti sono veramente, penso, l'ultima cosa di cui i grandi decision makers, i grandi, la grande politica si occupa. E anche la piccola politica, che una volta era più vicina, quantomeno era più vicina anche soltanto per motivi elettorali alle persone, perché se tu fai star male i cittadini, di solito, caro sindaco, ti cambiano. Però adesso c'è anche un sistema per cui non è più neanche, quando ci sono delle decisioni veramente importanti da prendere, non è più neanche il sindaco o il politico eletto che le prende. Normalmente, per esempio, all'Aquila tutte le grandi decisioni, tutte le decisioni strategiche sono state prese dai commissari. Quindi c'è anche il superamento dell'illusione della democrazia delegata. E c'è questo superamento quasi sempre quando ci sono da prendere decisioni veramente importanti, le prende qualcuno che non è stato delegato a nessuno, neanche tramite, voglio dire, io personalmente, come ben sai, non sono democratico, ma ci sono persone che, voglio dire, in buona fede credono negli strumenti, insomma nel potere di controllo che ha la cittadinanza attraverso le elezioni, attraverso la delega. Questo, i comportamenti che hanno avuto, non dico soltanto all'Aquila, ma oramai ovunque, ci dimostrano che queste sono cose assolutamente illusorie. Perché? Perché oramai viene fatto tutto tramite commissari straordinari, livelli decisionali superiori, che non vengono eletti da nessuno, che vengono nominati e che probabilmente vengono comunque designati in conformità ai desideri, insomma, di portatori di interessi forti, non soltanto politici, ma penso alle aziende. E quindi praticamente ormai c'è una felice espressione di un filosofo, Giorgio Gamben, che parla di stato di eccezione permanente, è un ossimoro, noi ci viviamo in mezzo. Noi siamo in uno stato di eccezione permanente, non c'è niente che venga fatto, e soprattutto voglio dire, il governo urbano, attraverso strumenti ordinari, viene tutto fatto in deroga, tutto quando ci sono da applicare delle politiche veramente forti, queste vengono sempre fatte in deroga.
Direi che, come dire, con questo possiamo chiudere questa nostra lunghissima chiacchierata, decisamente interessante, molti gli elementi, gli spunti, le occasioni per cui indubbiamente ci torneremo ancora. Ti ringrazio nel frattempo, ciao Gianmaria.
Va bene, ciao.